Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Ben trovati per un nuovo appuntamento con Big Mag. Questa settimana apriamo con il giorno del ricordo. Si è consumata fino in fondo la polemica nella seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana il 10 febbraio scorso, dopo l'esclusione di Italo Bocchino con Fratelli d'Italia, che è uscita dall'aula insieme a Forza Italia, e poi inscenato in un'altra sala dello stesso palazzo un incontro parallelo sulle foibe alla presenza del direttore del Secolo d'Italia. Ma sulle foibe, sul contesto storico a cui fare riferimento riportando il tema ai contenuti e non alla polemica politica, abbiamo sentito il professor Francesco Filippi, storico e autore del libro Mussolini ha fatto anche cose buone, le idiozie che continuano a circolare sul fascismo. Sentiamolo nell'intervista di Domenico Guarino.
Intanto cominciamo a smontare e ridelineare quelli che sono i termini della questione. Se parliamo di foibe, parliamo di un momento molto particolare, due momenti molto particolari tra il 45 e il 47 che caratterizzano le violenze contro i civili al confine orientale. Si parla, gli storici sono abbastanza concordi, di una cifra oscillante tra i 6, 7 e i 10.000 morti, diciamo, i maggiori storici del momento inquadrano questi numeri. Però se parliamo di foibe, parliamo di una istantanea, di quello che è un film molto lungo, molto ampio, che è la guerra di liberazione jugoslava, una guerra che fa 1 milione di morti, una guerra che, ricordiamoci, comincia con l'invasione fascista e nazista del Regno di Jugoslavia all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Dire uccisi solo perché italiani, gonfiare le cifre e utilizzare anche una terminologia molto particolare, appunto, oltre a foibe, ricordiamoci che si parla di martiri, quindi si ha qualcosa di religioso, no? Di sotteso, quasi di cultuale, sacro, che ovviamente, essendo sacro, non si può contraddire. Ecco, diciamo che questi elementi hanno fatto della legge del ricordo istituita nel 2004, sulla scorta, sulla falsariga della giornata della memoria del 27 gennaio che viene istituita nel 2001, un momento molto particolare di una memoria che non è pubblica, cioè non è di tutti, ma è una memoria di una parte. È la celebrazione di un pezzo di passato estrapolato da un contesto più grande, però si rischia di non capire.
Un gruppo di cittadini abitanti del centro storico e proprietari dei palazzi più prestigiosi della città di Firenze hanno presentato nei giorni scorsi in Palazzo Corsini un appello alla sindaca Sara Funaro per chiedere alle Ferrovie dello Stato la restituzione alla città degli ultimi 8 ettari delle ex officine Grandi Riparazioni. Un appello che ha destato non poche polemiche, alzando la tensione tra lo stesso comitato di nobili, così definito, e l'amministrazione comunale. Ma sentiamo Roberto Budini Gattai, urbanista e architetto, tra gli animatori di questo appello.
Vogliamo portare alla luce la necessità di bloccare il piano per le officine Grandi Riparazioni, che è un'area di 8 ettari che è stata venduta, dove c'è un'impresa Salini che ha già fatto dei lavori, ha fatto le demolizioni previste, e vorremmo che la cosa finisse lì, cioè che il comune intervenisse per proporre un cambio all'impresa Salini con un edificio già costruito, in modo da lasciare vuoto, libero, per costruire un parterre per la città di Firenze, perché i terreni appartenevano al demanio granducale, furono ceduti alle ferrovie per costruire la stazione prima, allargatasi poi alle grandi riparazioni delle officine. Dunque, restituire la città per farne un culture forum, l'ho definito, in analogia a quello berlinese, che è uno spazio che non c'è a Firenze, che di cui si sente molto la necessità. Al contrario, non si sente nessuna necessità di costruire edilizia di lusso quando abbiamo 354.000 metri quadri nel raggio di 3 chilometri dalla cupola dedicati a questo tipo di edilizia, palazzi convertiti in spa, resort e tutto questo che sappiamo, insomma, dove insomma si registra una deriva insomma in città, ecco, di edifici che sono snaturati abbastanza. Obey and pay.
Neonata di meno di un mese, intubata in aereo e ora in cura al Meyer di Firenze, altri tre bambini, un neonato e due sotto i due anni di vita, accolti alle scotte all'ospedale del cuore di Massa. Sono i quattro piccoli pazienti arrivati nei giorni scorsi in Toscana dalla striscia di Gaza, tre aerei dell'aeronautica militare impegnati in una nuova operazione umanitaria congiunta Medevac di evacuazione sanitaria, sono atterrati dopo essere partiti da Eilat in Israele. Hanno portato 26 pazienti bisognosi di assistenza. Uno di questi aerei, spiega la regione toscana, aveva a bordo l'assessora al diritto alla salute, Monia Monni, che abbiamo intervistato.
Ormai partiamo circa ogni due mesi e che riesce a portare su quei voli una grande umanità, oltre a una grande competenza, e questa umanità è un'umanità che porta i colori della Toscana, perché tutte le volontarie e volontari, tutti i sanitari sono parte del sistema o di protezione civile o sanitario della nostra regione. Questo è un motivo di grandissimo orgoglio. E si sono però inaspriti molto i controlli, abbiamo avuto una serie abbastanza lunga di difficoltà superate grazie alla grande professionalità del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, ma non è stata una missione più semplice, anzi forse è stata una missione più complessa, e non mi riferisco alla parte sanitaria che è sempre estremamente complessa. Noi siamo consapevoli che quello è un minuscolo corridoio umanitario. Nella lista d'attesa dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ci sono circa 10.000 bambini e noi riusciamo a portarne via 20 per volta. E quindi è chiaro che siamo consapevoli che è una goccia, però sappiamo anche che è preziosa, perché Rafah ancora è un corridoio incerto e questo è l'unico canale davvero praticabile.
La redazione di TIF questa settimana si è occupata del Palazzo di Giustizia a Firenze, tornato nell'occhio del ciclone dal punto di vista dei costi. Il progetto, nato nel 2012 dalle ceneri dell'area ex Fiat, era costato 140 milioni di euro. Oggi, dopo 14 anni dalla sua costruzione, mostra chiari problemi strutturali. Ce ne parla Andrea Montigiani in questo servizio, visibile anche sui canali di This is Florence.
Dopo 14 anni dalla sua costruzione, il Palazzo di Giustizia a Firenze mostra chiari problemi strutturali.
Io di solito frequento la sezione lavoro, entro e vado a destra, non devo attraversare tutto il cortile, e solitamente è lì che ricordo che c'erano delle parti transennate, è pericoloso anche passare troppo rasente accanto al muro,
molti dei quali erano già evidenti da tempo.
Dal punto di vista della sicurezza mi sembra che il problema non si ponga, sempre che sia una cosa sicura il fatto che ti piova dal tetto.
Era finito da subito al centro di alcune inchieste a causa dei crolli delle facciate e allarmi sull'instabilità delle lastre in pietra e ingress.
Io da cittadino vedo questo palazzo, quanti anni c'ha? 10, 15, vedo che si staccano dei mattoni, dico c'è qualcosa che non va.
Addirittura nel 2020 una perizia aveva accertato lo stato di cattiva esecuzione dell'opera, indicando la necessità di intervenire per modificare l'intero rivestimento. Soprannominato da molti Gotham City per via della sua particolare estetica, che inizialmente aveva fatto storcere il naso ai fiorentini, il Pala Giustizia, in cui sono state riunite procura, tribunali e corte d'appello, ora è tornata nell'occhio del ciclone. E il reale problema riguarda a chi spetta intervenire. Se infatti il comune qualche mese fa ha avviato una causa contro INSO, l'azienda che eseguì i lavori di costruzione, questa è andata in stato di insolvenza. Quindi se anche il giudice desse ragione a Palazzo Vecchio, la domanda rimane la stessa. A chi spetterebbe l'onere della ristrutturazione? Il progetto, nato nel 2012 dalle ceneri dell'ex area Fiat, era costato circa 140 milioni di euro. E se anche si decidesse di attingere, almeno in parte, dai 13 milioni previsti dalla legge di bilancio 2026 per interventi di progettazione edilizia per tutte le sedi d'Italia, non sarebbero comunque sufficienti, dato che la stima per l'intervento è di circa 30 milioni, affinché il Pala Giustizia torni in totale sicurezza.
Anche l'orchestra e il coro del Maggio Musicale Fiorentino con i Carmina Burana al Musart Festival, che torna nella sua 11ª edizione al Parco Mediceo di Pratolino. L'apertura, come già annunciato, vedrà Ben Harper il 28 giugno con concerto per scelta stessa dell'artista, che inizierà illuminato dal tramonto. E poi Alfa, Mannarino, Elio e le Storie Tese, Carboni, Vittorio Nocensi a chiudere il 26 luglio all'alba. La presentazione della manifestazione Epicentro dell'estate della città metropolitana è avvenuta nei giorni scorsi. Abbiamo raccolto le interviste a Claudio Bertini, presidente Associazione Culturale Musart, e Carlo Fuertes, sovrintendente della Fondazione del Maggio.
Si rinnova con qualche piccola variazione. Quest'anno, ad esempio, sono previsti per ora 6 concerti, di cui 3 con la platea numerata, come tradizione di Musart e come sono stati tutti gli spettacoli anche a Pratolino 2 anni fa e tutti meno uno l'anno scorso, ma altri 3 spettacoli iniziali invece saranno a posto unico, quindi diciamo sarà un 3 concerti con posti in piedi su questo grande prato in discesa che è all'interno della villa di Pratolino, e crediamo che sia un'ottima soluzione, perché questo vuol dire anche allargare l'offerta e quindi poter fare degli spettacoli che prevedono, appunto come è stato l'anno scorso per Manu Chao, prevedono il posto unico.
Ci fa molto piacere essere ospiti di questo festival Musart in un luogo meraviglioso come il Parco Mediceo di Pratolino, e crediamo che sia molto importante portare la grande musica del Maggio, in questo caso orchestra e coro che cantano e suonano i Carmina Burana, per un pubblico molto vasto, per un pubblico che non è specialista, è un pubblico di turisti, è un pubblico di cittadini che magari non frequentano sempre il nostro teatro. Per noi è fondamentale allargare la proposta che facciamo a tutta la città e a tutti i turisti, quindi è una grandissima occasione. Il 25 luglio siamo molto felici di partecipare a questo grande festival con l'orchestra e il coro del Maggio.
Time.
È l'ultimo saggio di Gianni Cuperlo, il protagonista della nostra rubrica dedicata ai libri, curata da Raffaele Palumbo.
Quella della frontiera adriatica è una storia di ferite non rimarginate. E il sangue negli ultimi anni è stato la ragione, quando non il pretesto, per fare della memoria della violenza un'arma politica, e sempre più spesso ha trasformato il dibattito istituzionale in dolorosa mistificazione. A partire da questa lacerazione, Gianni Cuperlo ha scelto finalmente di attraversare una storia che è sua da tanti punti di vista, di triestino, di italiano, di antifascista e di comunista. Da qui il libro La frontiera ferita, guerre, fascismo, foibe, esodo, edito da Marietti. Abbiamo chiesto a Gianni Cuperlo, oggi parlamentare del Partito Democratico, di raccontarci di questo suo libro, di questa sua frontiera ferita.
Lo spunto è l'articolo istitutivo del giorno del ricordo, la data di licenziamento della legge 2004, e vado a memoria, ma insomma recita: un giorno del ricordo di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo di fiumani, istriani e dalmati e della più complessa vicenda del confine orientale. Ecco, quella della più complessa vicenda del confine orientale è un'espressione assolutamente corretta, giusta, perché quella è stata una vicenda complessa, forse tra le più complesse del nostro Novecento, ma spesso viene, se non rimossa, parzialmente archiviata, come se la storia si potesse limitare ad una pagina esclusiva e ad un tempo limitato. La vicenda delle foibe, la tragedia delle foibe istriane nel 43 e triestine giuliane nel 45 si inserisce dentro un'altra dimensione tragica, più grande ancora, che inizia addirittura nel lontano 1920, quando il 13 luglio squadre fasciste, a più di 2 anni di distanza dalla marcia su Roma, che sarà dell'ottobre del 22, assaltano il Kulturni Dom, l'Hotel Balkan, la casa della cultura delle associazioni slave a Trieste, ed è un incendio che di fatto apre la strada ad oltre un ventennio di feroce repressione che il regime fascista impone alla minoranza slovena. Ci saranno 100.000 esuli sloveni e croati, ci saranno vicende tormentate con la chiusura e la soppressione di tutte le associazioni culturali, sportive, ricreative, la proibizione all'uso della lingua negli istituti scolastici e ancora l'italianizzazione forzata dei cognomi nel 1927. Dopodiché c'è la scelta del 18 settembre del 38 di Mussolini di lanciare le leggi razziali, annunciare le leggi razziali in un discorso che tiene su di un palco allestito davanti al municipio di Trieste, di Piazza dell'Unità d'Italia, e poi il 10 giugno del 40 la scelta sciagurata di entrare nella guerra a fianco alla bestia nazista. La tragedia si consumerà fino alla metà del 45 con oltre 440.000 vittime italiane, 130.000 saranno dei civili. A quel punto nel 41 c'è l'invasione della Jugoslavia da parte delle truppe tedesche seguite da quelle italiane, nasce e si sviluppa la resistenza partigiana da parte jugoslava, con evidenti conflitti che si ripercuotono in quegli anni drammatici e atti di ferocia e da una parte e dall'altra. È giusto ricordare la figura di Norma Cossetto, giovane adolescente nata a Visinada, che viene sequestrata, torturata, seviziata dai partigiani jugoslavi e gettata in una foiba E tutto questo alimenta un processo che poi condurrà alla corsa per Trieste nel 1945, l'occupazione della città per i 40 giorni da parte delle truppe di Tito, il fenomeno delle foibe che è stato ampiamente studiato, descritto da parte di storici di formazione italiana, slava, e che ha determinato anche una rilettura di quella cornice storica in cui si è inserita quella tragedia. C'è stato poi il Trattato di Pace di Parigi nel 1947, l'avvio dell'esodo che si protrarrà fino alla metà degli anni 50, più o meno con oltre 300.000 italiani che lasceranno tutto, le loro case, le loro famiglie, insomma la loro terra dove hanno sempre vissuto. Una tragedia, un'altra tragedia nella tragedia su cui è calato un colpevole silenzio durato decenni. E dunque questo giorno del ricordo è certamente un appuntamento, una data del calendario civile del nostro paese che non dovrebbe essere letta in modo divisivo, ma non nella logica di una memoria condivisa, perché evocare una memoria condivisa è sempre molto faticoso, molto difficile. Le memorie sono necessariamente anche divise, ma bisogna avere la capacità, bisognerebbe coltivare la capacità di avere rispetto e considerazione anche delle memorie degli altri, oltre che della propria. Mentre nel corso del tempo, spiace dirlo, ma la destra ha sempre tentato, diciamo, di declinare questa data del calendario civile in una, diciamo, in una rivendicazione di un pezzo di quella storia e nello sbianchettamento delle altre pagine. Questo non aiuta la comprensione e non aiuta esattamente lo spirito di comprensione e di condivisione di quella vicenda, di quella storia complicata e complessa del confine orientale, che invece è stata richiamata più volte dal presidente Mattarella.
Oggi abbiamo parlato della frontiera ferita di Gianni Cuperlo. Guerre, fascismo, foibe, esodo, edito da Marietti.
È tutto per questa puntata di Big Mag, ci risentiamo domenica prossima. A tutti voi l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.
Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.